Vogliamo aprire le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, al capitolo 11, e leggeremo i versetti da 29 a 36. Luca 11, versetti da 29 a 36. È scritto: mentre la gente si affollava intorno a lui, egli cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia, chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato, tranne il segno di Giona. Infatti, come Giona fu un segno per i niniviti, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del mezzogiorno si alzerà con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è più di Salomone. Nel giorno del giudizio i niniviti si alzeranno con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più di Giona. Nessuno, quando ha acceso una lampada, la mette in un luogo nascosto o sotto un vaso, anzi la mette sul candeliere, perché coloro che entrano vedano la luce. La lampada del tuo corpo è l'occhio. Se l'occhio tuo è limpido, anche tutto il tuo corpo è illuminato. Ma se è malvagio, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Sta quindi attento che la luce che è in te non sia tenebre. Se dunque tutto il tuo corpo è illuminato, senza avere alcuna parte tenebrosa, sarà tutto illuminato come quando la lampada ti illumina con il suo splendore. Nei primi versetti che abbiamo letto possiamo trovare la risposta a quella che è la seconda provocazione che è stata fatta a Gesù, provocazione di cui abbiamo letto nei versetti da 14 a 16 di questo capitolo che abbiamo esaminato l'ultima volta. E l'ultima volta abbiamo analizzato anche la risposta alla prima provocazione. Ricordiamo che la prima provocazione è stata quella di attribuire a Gesù la capacità, la possibilità di cacciare i demoni con l'aiuto di Belzebù, che era il principe dei demoni. E Gesù ha risposto a questa provocazione spiegando e dimostrando che lui operava con la potenza di Dio. E oggi esamineremo invece la risposta alla seconda provocazione. La seconda provocazione consisteva nel pretendere o chiedere un segno a Gesù, un segno dal cielo. Riguardo al fatto di chiedere un segno per confermare qualcosa, non dobbiamo pensare che i segni siano per forza qualcosa di sbagliato. Il Vangelo di Giovanni presenta alcuni segni fatti da Gesù per dimostrare la sua divinità. Quindi non possiamo dire che i segni siano per forza una cosa sbagliata. L'aspetto che Luca vuole trasmettere in questo caso è che chi chiedeva un segno non mostrava nessun tipo di fede, mentre invece per accostarsi a Gesù e per accogliere e capire il messaggio che lui stava portando è necessaria la fede. Ricordiamo che un segno o un miracolo non produce la fede. Oggi come allora la gente pretende di voler vedere i miracoli per arrivare alla fede. Ma è vero l'esatto contrario. Gesù non ha mai fatto un miracolo per far arrivare alla fede le persone. Gesù ha compiuto miracoli a seguito della fede dimostrata da chi andava a lui e che credeva che lui avrebbe potuto compiere qualcosa di straordinario. La fede mostrata e dimostrata dalle persone permetteva così a Gesù di operare miracoli. Cominciamo così ad analizzare il nostro testo e vediamo innanzitutto la risposta di Gesù alla richiesta di un segno. Versetti da 29 a 32. La risposta di Gesù alla richiesta di un segno. Al versetto 29 il testo di Luca riporta il particolare della folla che si stava accalcando, stava aumentando di numero intorno a Gesù. Questo sembra essere collegato al desiderio che le persone avevano nel mettere alla prova Gesù e chiedergli un segno dal cielo. È per questo motivo che Gesù emetterà un giudizio, pronuncerà una frase molto dura nei confronti di quella folla, definendola una generazione malvagia. Versetto 29. Una generazione malvagia. La folla si era riunita non tanto per mostrare fede o affermare di credere a chi era Gesù. La folla era riunita come per assistere a uno spettacolo. Per questo abbiamo la reazione netta e decisa da parte di Gesù. Gesù conferma alla folla che, anche se chiede un segno, nessun segno le sarà dato, tranne il segno di Giona. Quindi lui risponde alla richiesta della folla, affermando che loro potranno vedere un segno, e questo segno sarà il segno di Giona. Quindi dobbiamo capire, approfondire il significato di questa affermazione. Cosa intendeva Gesù quando ha parlato del segno di Giona? Cos'è il segno di Giona? Il testo parallelo di Matteo e questo testo di Luca riportano tutti e due un particolare legato all'opera compiuta da Giona a Ninive e relativo alla sua predicazione. È scritto sia in Matteo che in questo Vangelo di Luca che i niniviti si ravvidero alla predicazione di Giona. Possiamo quindi affermare che il segno di Giona consisteva nella predicazione che Giona ha operato nella città di Ninive. Giona era scampato da una condizione di morte certa quando è stato inghiottito dal grande pesce ed è rimasto nel suo ventre per 3 giorni e 3 notti. In un certo senso era come se Giona fosse risuscitato dopo 3 giorni. Il testo di Matteo riporta anche il particolare dei 3 giorni e 3 notti in cui Giona è stato nel ventre del pesce, particolare che preannuncia la durata del periodo in cui Gesù sarebbe stato nella tomba. Il fatto che Luca non citi questo particolare non significa che questo non sia importante, semplicemente Luca non lo riporta. Quindi, tornando alla predicazione di Giona a Ninive, dopo questa specie di resurrezione, Giona si reca a Ninive e porta il messaggio dell'imminente giudizio di Dio. Ma sicuramente ha anche rivelato loro, ha raccontato loro la sua storia e come Dio è intervenuto in modo miracoloso per liberarlo, per ridargli in un certo senso la vita. I niniviti non avevano nessuna prova di quello che Giona stava dicendo, ma gli hanno creduto, così come hanno creduto al messaggio proveniente da Dio riguardo alla loro prossima distruzione se non si fossero pentiti. Gesù ricorda anche ai suoi ascoltatori un altro evento di cui loro erano a conoscenza, e cioè la visita della regina di Saba al re Salomone. La regina di Saba, come i niniviti, aveva dimostrato di credere a quello che aveva ascoltato. Come i niniviti non avevano prove del fatto successo a Giona, così la regina di Saba non poteva sapere concretamente se Salomone era veramente saggio e ricco, così come veniva raccontato. Sia i niniviti che la regina di Saba sono così un esempio di fede. Fede che porta le persone a credere a quello che viene detto senza avere una prova visibile, concreta o tangibile di quello che viene annunciato. Gesù vuole fare riflettere la folla sul fatto che è più importante quello che stanno ascoltando rispetto a quello che possono vedere. E la dimostrazione di questo l'abbiamo proprio nel fatto che quella folla aveva appena visto la guarigione di un muto. La persona guarita era muta perché posseduta da un demone e la folla, è scritto, che si è stupita di questo. Ma nonostante questo miracolo operato da Gesù, la folla non credeva, pretendeva di voler vedere qualcosa di più eclatante. Ma questa è una richiesta che non dimostra nessuna fede. I Niniviti hanno dimostrato di avere fede, cioè di credere a quello che Giona aveva detto. La regina di Saba ha dimostrato di avere fede, cioè di credere alla grandezza di Salomone prima ancora di vederlo e sentirlo. Gesù così afferma che davanti a loro, alla folla che lo stava ascoltando, c'era qualcosa che era più di Salomone e più di Giona, e questo qualcosa non era un'opera miracolosa o un segno particolare, ma era la sua stessa persona. Gesù vuole attirare l'attenzione della folla sulla sua persona. Stava compiendo le opere previste per il Messia, aveva loro insegnato che con la sua presenza il regno di Dio si era manifestato loro, si era avvicinato loro. Altro aspetto da considerare dalle parole di Gesù. Gesù afferma che sia la regina di Saba che gli abitanti di Ninive condanneranno quella generazione che era lì, che ascoltava Gesù. Gli abitanti di Ninive e la regina di Saba avevano dimostrato di avere fede. La folla intorno a Gesù non stava dimostrando nessuna fede. Questi aspetti ci portano a riflettere su un'applicazione che possiamo fare e che dobbiamo fare per noi oggi. Dobbiamo chiederci: noi oggi cosa ci aspettiamo da Dio? Pretendiamo di avere o vedere delle opere particolari che portino un vantaggio, che poi spesso è materiale, alla nostra vita? È ovviamente giusto rivolgersi a Dio in preghiera per chiedergli aiuto per la nostra vita, per la nostra giornata, durante le nostre difficoltà, ma ciò che è importante è che dobbiamo sapere che Dio ci parla. Si parla ancora oggi ed è sull'ascolto di quello che Dio dice che noi dobbiamo porre attenzione. E l'ascolto di quello che Dio dice ci deve portare a un cambiamento, deve condizionare la nostra vita, deve portare a delle decisioni da parte nostra. Ricordiamo che Dio ci parla oggi attraverso la sua parola. Questo significa che il nostro impegno deve essere quello di leggerla, di conoscerla in modo esteso, profondo e completo. Ognuno di noi deve sentirsi coinvolto e responsabile nel voler leggere e capire quello che è scritto nella parola di Dio. Ricordiamo che abbiamo anche la presenza dello Spirito Santo che vive in noi e che ci aiuta nel capire e comprendere quello che Dio pensa e vuole da noi, ci aiuta a comprendere quello che leggiamo nella parola di Dio. Non dimentichiamo anche che possiamo godere della comunione delle sorelle e dei fratelli che possono esserci di esortazione, di esempio, di insegnamento. Tutte queste cose sono così una benedizione e uno strumento che Dio mette a nostra disposizione per poter crescere nel nostro cammino vicino a Lui e nella nostra conoscenza della Sua persona. Ricordiamo che lo Spirito Santo ha dato dei doni alla Chiesa, ad ogni singolo credente, perché questi vengono usati per il progresso e l'avanzamento spirituale di ciascuno di noi. Solo vivendo la comunione in modo pratico e continuativo possiamo godere di questi doni, possiamo essere incoraggiati, esortati e ricevere insegnamenti da coloro che ad esempio hanno il dono specifico dell'insegnamento. Ma se non viviamo la comunione fraterna, il beneficio non può essere raccolto. Giona e Salomone appartengono al passato, hanno predicato, hanno parlato. Abbiamo l'esempio e l'esperienza di persone che hanno creduto loro. Noi oggi abbiamo un privilegio e una responsabilità molto più grandi. Perché se Giona e Salomone appartengono al passato, noi oggi abbiamo il privilegio di ascoltare Dio attraverso la sua parola, attraverso il suo Spirito Santo che abita in noi. Non solo, Gesù stesso ha promesso di essere con noi tutti i giorni, quindi abbiamo il privilegio della sua presenza vicino a noi. Oggi noi non abbiamo bisogno di nessun segno. abbiamo la persona di Gesù Cristo. Chi non crede alla persona di Gesù Cristo dimostra chiaramente di non avere fede. E purtroppo questo genere di persone, cioè quelle che ricercano segni miracolosi, sarà il genere di persone che crederà e accoglierà colui che si presenterà facendo opere straordinarie, facendo dei segni particolari, cioè l'Anticristo. Così in questo testo Gesù risponde alla seconda provocazione, cioè quella di coloro che vogliono un segno dal cielo, e lo fa, risponde a questa provocazione presentando se stesso. Lui era più di Giona, era più di Salomone, era a lui che dovevano guardare, era lui il segno più grande, la dimostrazione più grande per il fatto di essere Dio stesso sceso in terra. Ricordiamo quindi che noi che conosciamo il Signore abbiamo un privilegio straordinario. Gesù è ben più grande del profeta Giona e del re Salomone. Non sottovalutiamo questo enorme privilegio che abbiamo. Il testo prosegue e vediamo così quello che è l'avvertimento contro i falsi insegnamenti. Versetti da 33 a 36. Avvertimento contro i falsi insegnamenti. Al centro di questo testo viene presentato un membro del nostro corpo, l'occhio. L'occhio viene accostato o assimilato ad una lampada. Come la lampada illumina l'ambiente intorno e permette di vedere le cose in un certo modo e di scegliere una direzione mentre si cammina, così l'occhio ci permette di vedere le cose in un certo modo e di scegliere la direzione dove andare. L'utilizzo dell'occhio come esempio viene usato come se fosse responsabile di decisioni che noi prendiamo. Viene trattato come qualcosa che in un certo senso influenza il nostro cammino. Per questo viene rivolta l'esortazione a riflettere bene su come è il nostro occhio e in che direzione sta guardando. Nel versetto 13 l'Evangelista Luca ripete un insegnamento che Gesù ha dato già in precedenza, che abbiamo già visto nel capitolo 8. L'insegnamento riguarda la lampada che per svolgere bene la sua funzione deve essere posta in alto per illuminare bene l'ambiente intorno e comunque mai viene messa sotto un recipiente, perché altrimenti la sua funzione si annulla, non serve a niente. Così l'occhio è accostato o paragonato a una lampada. Le funzioni dell'occhio sono le stesse di una lampada. Come la lampada illumina l'ambiente intorno a noi, così l'occhio guida il nostro cammino. L'occhio viene definito come lampada non tanto perché è lui stesso che emette una luce, ma perché attraverso di esso il corpo, il nostro corpo, riceve la luce. La quantità di luce che entra nel nostro corpo dipende così dalla qualità del nostro occhio. Un occhio semplice o limpido permetterà alla luce di entrare, quindi è paragonabile a una lampada che illumina con una grande quantità di luce. Un occhio malvagio non permette alla luce di entrare, è paragonato a una lampada che trasmette buio, una lampada che non fa luce. Pur essendoci la luce che vuole entrare nel nostro corpo attraverso l'occhio, questa potrà entrare quindi solo in base a com'è il nostro occhio, a quanta luce il nostro occhio vuol fare entrare. Possiamo dire quindi che la luce che entra in noi può essere luminosa o tenebre, a seconda di cosa l'occhio fa entrare. Secondo gli insegnamenti di Gesù, la luce luminosa viene da Dio. In 1 Giovanni 1, 5, 7 leggiamo queste parole. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Cosa significa camminare nella luce? Il testo di Prima Giovanni mette in contrasto due nostre azioni, quello che diciamo e il modo in cui camminiamo. Giovanni ci avverte del pericolo di fare delle affermazioni con la bocca che sono in contrasto con il modo in cui ci comportiamo. Un esempio: noi possiamo dire che siamo in comunione con Dio la domenica mattina, poi bisogna vedere anche dal lunedì al sabato cosa facciamo, se viviamo lontani da Dio o meno. Questo comportamento viene giudicato in modo pesante. Giovanni dice infatti che stiamo mentendo, non stiamo mettendo in pratica la verità. È un'affermazione pesante che ci deve far riflettere. Il testo poi ci spiega in che modo possiamo essere ubbidienti e integri, cioè in che modo il nostro cammino è consono al fatto che diciamo di essere in comunione con Dio. Siamo esortati a camminare nella luce perché anche Dio è nella luce. E questo lo possiamo sperimentare per il fatto che abbiamo detto delle belle cose, o fatto delle buone cose, detto delle belle parole. Il testo ci dice che possiamo sperimentare camminare nella luce perché abbiamo comunione l'uno con l'altro. Comunione l'uno con l'altro. Ecco il modo pratico e visibile per camminare nella luce. Quindi, tornando alle parole di Gesù in Luca, possiamo comprendere bene che il nostro occhio illumina la nostra vita e la nostra vita potrà essere vissuta in ubbidienza a Dio solo attraverso la luce che proviene da Lui stesso. E questa luce si manifesta in modo pratico e visibile attraverso il nostro comportamento, attraverso il nostro desiderio di vivere la comunione gli uni con gli altri. È il nostro stare insieme, avendo a cuore la sorella e il fratello, che ci fa comprendere che stiamo camminando nella luce. L'occhio viene anche descritto da Gesù come responsabile di quelle che possono essere delle scelte sbagliate. Marco 9,47, leggiamo queste parole di Gesù. Se l'occhio tuo ti fa cadere in peccato, cavalo. Meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna. Il linguaggio di Gesù è un po' forte in questo testo. Non va preso alla lettera, nel senso che non dobbiamo toglierci fisicamente un occhio per entrare nel regno di Dio. Ma va preso alla lettera nel senso che dobbiamo essere consapevoli che entrare nel regno di Dio è una cosa seria. Non ci possiamo accostare a Dio con superficialità o in modo distratto. Gesù sta dicendo che l'entrare nel regno di Dio è così importante che vale la pena rinunciare a qualcosa che ci sembra indispensabile o che è nel nostro diritto di avere. Entrare nel regno di Dio è importante, vale veramente la pena rinunciare a cose terrene che ci possono essere di intralcio. L'occhio può essere quindi visto come responsabile anche di scelte sbagliate, ma può essere anche una descrizione di cose giuste. L'occhio viene anche descritto in modo positivo per indicare una determinazione, una decisione nel fare il bene. Qui abbiamo un esempio perfetto nel nostro Dio. Nel Salmo 33,18 è scritto: ecco, l'occhio del Signore è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza. Questo salmo descrive un'azione compiuta dal Signore in favore di quelli che Lui ama, in favore di coloro a cui vuole dispiegare la sua benevolenza, cioè vuole fare del bene. Avere l'occhio del Signore su di noi significa essere sotto la sua protezione, significa sapere che Lui ha ogni cosa nella sua potente mano, significa che quello che ci sta succedendo non è fuori dal suo controllo. Anzi, il Signore agisce in modo che tutte le cose arrivino a cooperare per il nostro bene, nonostante viviamo in un mondo che è influenzato dal peccato. Per quanto possibile, da parte nostra, ci deve essere quindi l'impegno ad avere un occhio che è illuminato dalla vera luce, in modo che le nostre azioni, le nostre scelte possano essere secondo il suo volere. Un occhio ben illuminato, cioè che lascia passare completamente la luce divina, permetterà a tutto il corpo di essere illuminato. Il versetto 36 ci viene descritta una conseguenza dell'avere il corpo ben illuminato. È scritto infatti che se il corpo è ben illuminato, non ci sarà alcuna parte tenebrosa. È un'affermazione che ci deve stimolare all'impegno nel cammino nella luce, nel cammino in comunione gli uni con gli altri. Più mettiamo in pratica queste cose, e meno tenebre ci saranno nella nostra vita. Gabi nella preghiera prima cosa ha detto? Più Bibbia, meno mondo. Più ci sarà la Bibbia nella nostra vita, e meno il mondo influenzerà la nostra vita. Quindi, più la parola di Dio guida la nostra vita, è l'oggetto del nostro pensiero, e meno saremo condizionati dal mondo. Ricordiamo che tutte queste cose che stiamo dicendo e ripetendo non sono riservate solo a qualcuno, ma sono per tutti, alla portata di tutti. Gesù non ha mai dato un insegnamento riservato solo a qualcuno. Non ha mai parlato di benedizioni riservate solo a qualcuno. Tramite un impegno personale, serio e portato avanti con perseveranza, tutti noi possiamo arrivare a godere di una vita che non ha alcuna parte tenebrosa. Che meravigliosa promessa, che grande traguardo che possiamo raggiungere. Quindi, dopo aver esaminato questi testi, vogliamo ripetere, ricordare qualcosa da tenere per noi. Prima di tutto abbiamo parlato della superiorità di Gesù rispetto a Giona e a Salomone. Non abbiamo bisogno di segni speciali. I Niniviti e la regina di Saba hanno mostrato fede in quello che era stato loro detto. Hanno creduto. Hanno creduto senza avere prove tangibili delle cose che erano state loro annunciate. E la loro vita ha beneficiato di questo, di questa loro scelta di fede. Oggi noi conosciamo personalmente Gesù, possiamo ascoltare la sua parola e abbiamo il privilegio di conoscerlo personalmente. Non dimentichiamo e non sottovalutiamo questo privilegio. Viviamo in un mondo che oggi non sa più a cosa credere. Oggi noi non possiamo avere certezza neanche di quello che dicono i notiziari, se tutto quello che viene detto è vero. Il nostro è un mondo che sta vivendo nella confusione. Questo dimostra che è presente un nemico che vuole rovinare il piano di Dio, vuole rovinare tutti gli esseri umani. Questa è la chiara dimostrazione che c'è un nemico. Come credenti abbiamo un grande privilegio, perché noi conosciamo personalmente Gesù, che è la verità. Gesù ha detto: io sono la verità. La nostra vita deve essere un esempio di serenità in contrasto con l'affanno di chi è intorno a noi. Il nostro cammino deve essere caratterizzato da certezze in contrasto ai dubbi che opprimono chi è intorno a noi. La nostra vita deve essere caratterizzata dalla fiducia che abbiamo che il Signore è in grado di provvedere ai nostri bisogni spirituali e fisici. E se anche avessimo delle mancanze dal punto di vista della salute o materiale, e questo succede, abbiamo comunque la certezza che il nostro futuro è già assicurato alla sua presenza. Altro aspetto da ricordare è che siamo esortati a credere, ad avere fede nella persona di Gesù Cristo. Se oggi qui ci sono persone che ancora non hanno fatto una scelta di fede, allora sono esortati a fare questo passo. Non è sufficiente sapere le cose. Non è sufficiente ripetere a memoria certe cose o saper rispondere a certe domande. Gesù era circondato da una folla numerosa, ma che viene definita generazione malvagia, perché non credeva. Ascoltava, ma non credeva. Gesù è bene più importante di qualsiasi personaggio storico. Siamo esortati a credere e avere fede nella sua persona. E ancora possiamo ricordare che l'occhio che permette la luce di entrare, ci permette di camminare nella sua volontà. Oggi sempre di più siamo chiamati ad affrontare i falsi insegnamenti. Dobbiamo essere in grado di affrontare e smascherare questi insegnamenti. E lo possiamo fare solo se il nostro occhio che illumina il nostro corpo, permette alla piena luce della parola di Dio di illuminare la nostra vita. Più conosciamo la parola di Dio e più siamo in grado di capire se quello che ascoltiamo è vero o meno. E questo riguarda quello che ascoltiamo nel mondo attraverso i notiziari di cui abbiamo detto prima, o anche quando parliamo con le persone che ci sono intorno, ma riguarda anche gli insegnamenti che possiamo ricevere fra credenti. In prima Giovanni 4:1 è scritto che dobbiamo provare gli spiriti per sapere se sono da Dio. Questo presuppone da parte di ognuno di noi una conoscenza approfondita della parola di Dio, altrimenti rischiamo di credere a qualsiasi cosa ci venga detta. Ancora una volta quindi abbiamo potuto riflettere sulla superiorità della persona amata del Signore Gesù. Abbiamo potuto riflettere sul grande privilegio che abbiamo attraverso la parola di Dio. Ringraziamo quindi il Signore per la sua guida e per la sua cura nei nostri confronti attraverso la grandezza del nostro Signore Gesù Cristo e attraverso il dono della Bibbia.